Rock. Out. E buonasera e bentornati su Gonna Rock You Out. Io sono Cinzia, come
e io sono
Giorgia. E Anna, la regia, che vi saluta, fa gesti strani come suo solito, ma noi ci siamo abituati.
Esatto, come ogni lunedì sera vi rilassiamo la giornata.
Alle
dopo
ore 8 partiamo proprio noi. E questa sera, Giorgia, con cosa partiamo?
Con questo tono molto realistico e comunicativo. Parliamo dei Gran Perris oggi. Cambiamo, dai, torniamo a parlare normale.
Sì, esatto, quindi che torniamo a non saper parlare.
Esatto,
okay.
A non saper parlare. Che sono un gruppo che, non lo so, magari non è proprio associatissimo al rock. Però, perché fa un genere un po' strano di rock. È una formazione irlandese che per un certo periodo, all'inizio degli anni 90, ha saputo raccogliere a meglio l'eredità del rock, ma del rock celtico e popolare, un po' simile al genere degli U2, grazie a un pugno di vibranti invettive e di etere ninna nanne intrise da un fascino magico che fa molto Irlanda, le precauni e quelle cose lì.
Meraviglioso.
Hanno avuto una carriera, diciamo, fulgida all'inizio. Il seguito si è un po' contraddistinto da un rapido e inesorabile declino artistico, di cui parleremo, perché bisogna parlare anche delle
brutte e negative,
però sempre accompagnato da delle cose, da, diciamo, dei pezzi che erano degni di essere ricordati. I componenti,
ma, esatto,
chi
ti
sono?
Dicendo, presentaceli, te lo so proprio per chiedere.
Allora, alla chitarra,
oh,
Noel Hogan. Ai cori, Mike Hogan.
Yeah.
Erano fratelli.
Eh sì.
Ah, e anche al basso, Fergal Lawler alla batteria e alle percussioni. Diciamo che però tutto il gruppo resta un po' indietro rispetto alla voce dei Gran Perris, che è la nostra Dolores O'Riordan.
I'm not your love.
to let it linger. Volevamo cantare du du du. Esatto, allora questa sera va un po' così. Siamo stanche probabilmente.
Raga, non so voi, ma noi abbiamo fatto un parziale 2 giorni fa.
Esatto, adesso si può nominare perché ormai è superato. Comunque, tornando al Gonarocchi Ulm Out, questa era Linger del 1992, anno in cui i Cranberries sono esplosi.
Boom.
Puff, con un originale folk rock esaltato da dai virtuosismi cantari vocali della cantante Dolores O'Riordan. Hanno sfondato prima ancora negli Stati Uniti che in patria, quindi in Irlanda questi dicevano chi sono i The Cranberries.
Esatto.
Invece negli Stati Uniti l'album d'esordio Everybody's Doing It, Why Can't We, vende 1,5 milioni di copie grazie a questo sound fresco, intrigante, ma anche all'appoggio televisivo di MTV che diciamo nelle band degli anni 90
ha dato aiuto
un sacco. La stiamo nominando sempre, l'abbiamo nominata con i Green Day, con
e
i Blink.
Non, se non lo sapete vuol dire che non ci avete ascoltato, e quindi andate a recuperare i podcast.
Andate a recuperare i podcast e andate a recuperare anche MTV degli anni 90.
Esatto, raga, cosa vi state perdendo?
Con tutti questi gruppi. Musicalmente l'album propone un ibrido tra il folk celtico e le melodie pop e i ritmi frenetici del rock. Album di cui non ridico il nome perché era lunghissimo.
È troppo lungo, esatto.
E la O'Riordan fa il resto con una voce estremamente duttile, è capace di passare dalle Lenin a Nanne che stavamo dicendo prima a dei tesi psicodrammi.
Wow.
Ci sono brani come Sunday o Waltzing Back che mettono in luce anche una particolare cura negli arrangiamenti che sono molto belli, ma anche nella capacità di tenere insieme degli suoni sbarazzini di marca pop e atmosfere orchestrali quasi classicheggianti, quindi è un mix un po' di tutto.
Ci
poi
piace.
Ci sono delle ballate assolutamente irlandesi come Linger che abbiamo sentito, Pretty oppure
e
Dreams.
Non lo dici? No, l'hai detto, volevo tenere nascosto.
Non ho mica detto che cosa ne faremo. Che sono interpretate da Dolores con uno spleen depressivo. Lo spleen, questa cosa vena poetica, fatalista, mi è venuta una poetica con lei apertissima. Ma sorvoliamo sullo spleen. E che rivelano un peculiare talento melodico del gruppo. Il resto, dicevamo, dei componenti resta un po' indietro rispetto alla musa, diciamo, che è Dolores. Con lievi arpeggi di chitarra e frasi di violino riesce a creare queste melodie. Ma no, i Cranberries, tu mi chiederai adesso da dove sono spuntati.
Me l'hai citati prima, me l'hai descritti, ma chi sono? Chi sono?
Allora, diciamo, tutto parte da due fratelli di Limerick, che... Mamma mia, tra lo spleen e il Limerick qui sembra assolutamente si sente la magia dell'Irlanda. Noel e Mike Hogan, che formano la band con il batterista Fergal Patrick Lawler e il cantante Niall Quinn. Quindi c'era un uomo all'inizio nel 1989. Il nome caspita, il nome originale era The Cranberry House, un gioco di parole derivato da un alimento, la Cranberry House. L'anno seguente Quinn lascia il gruppo segnalando un'amica della sua ragazza che avrebbe potuto sostituirlo. Questa cioè è una specie
questa
di marchetta, esatto, nepotismo. Ah, guarda.
Guarda, metti lei che la
esatto la spinta. Questi facevano il colloquio agli altri cantanti, invece no. La sua audizione impressionò favorevolmente i 3 musicisti e la O'Riordan divenne la nuova cantante. Il gruppo cambiò poco dopo il suo nome nel più semplice The Cranberries, senza sauce.
Esatto, non ci piaceva.
Esatto, a qualche concerto in piccoli locali seguì la registrazione di una demo intitolata Nothing Left at All, che vendette bene localmente e permise loro di firmare un contratto con una casa discografica irlandese. Il loro primo pezzo, Uncertain, contenuto nell'omonimo EP, fu un insuccesso invece perché non è che può sempre tutto andare bene. Così come passò inizialmente inosservato il primo album, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Sono riuscita a dirlo.
Ma sai perché passa inosservato? Perché è troppo lungo sto
nome. È troppo lungo, esatto.
Ma chi lo vuole dire?
Però il grande successo arriva nel 93, in seguito ad un tour proprio negli Stati Uniti, come sostenitori la band spalla dei Swede, che io onestamente non conosco. Entrano nelle top 10 con vari pezzi e durante il tour nacquero i pezzi del successivo album No Need to Argue del 94. che è tutt'oggi un grande successo di critica, no Cinzia?
Esattamente, infatti No Need to Argue, che è appunto il disco successivo.
Ma non ce la facciamo proprio
oggi stasera.
Stasera
proprio no. Raggiunse la vetta di 13 milioni di copie vendute a frutto, diciamo, è fruttato ai Cranberries, una popolarità inaudita rispetto a prima e universale. L'album propone una manciata di ballate tenere e intense, come un po' l'intimista Ode to My Family, che poi si dice Ode come in italiano, vabbè, comunque impreziosita un po' da una struggente sezione d'archi, insomma tutte le musiche, la voce rendono quest'album molto diverso forse da quello di prima, comunque un album di successo.
Ma ci sono anche pezzi con radici celtiche tipo Daffodil Lament, esatto, o altro, ma ci sono anche pezzi rock, dai, dimmi di sì.
Dobbiamo parlarne per forza, perché insomma se no che cosa ne stiamo
Eh beh, ovviamente.
Ma comunque sai che cosa ti dico? Che è un exploit, quello di appunto No Need to Argue, che frutta grande prestigio, in particolare ovviamente alla nostra cantante, chiamata a cantare insieme a Luciano Pavarotti.
Ah, grandissima.
Nel 95, a partecipare con la band al remake di Woodstock nel 94 e al concerto in onore di premi Nobel e Oscar, insomma. In Norvegia, un botto di robe.
In Norvegia, perché è là che si danno i premi Nobel, insomma. Scusa. Dove li vuoi fare?
Non lo so. Ma comunque, prima della perdita dei fasti, ci godiamo questo album, il cui successo è dovuto soprattutto a una famosa canzone che diciamo di denuncia contro la violenza sui bambini in Irlanda del Nord. È un capolavoro assoluto
della nostra Dolores.
A cui i vocalizzi acrobatici si inerpicano su un muro di chitarre dissonanti.
Ma come sei poetica.
Sì.
Con Rock Your Mouth non abbiamo bevuto, non ve lo possiamo promettere,
ragazzi,
che non lo faremo dopo aver cantato così male questa canzone.
ma dai! Tra l'altro io sono felicissima perché questa canzone ha due significati. Il primo è che è tipo la canzone mia d'esordio, uno dei miei primissimi concerti di basso.
Cioè il disco è la demo di Cinzia questa canzone.
No, dai, no, non intendevo questo. Però vabbè, e seconda cosa, Giorgia, noi l'avevamo promessa a una persona questa
canzone. L'avevamo promessa a una persona.
A tua sorella!
Esatto, che era da un po' che non la nominavamo, quindi la salutiamo.
Ciao, ti aspetto a fine di quest'anno.
Si sentiva male, esatto, ma continuiamo a parlare dei Cranberries.
Perché abbiamo nominato Zombie e allora parliamone meglio, visto che a me piace così tanto.
Guarda che Cinzia è esaltatissima stasera. Pensavamo di aver toccato l'apice con i Green Day, invece vai, racconta.
Ma comunque, è il più grande successo di sempre della band irlandese, sicuramente la canzone più rappresentativa dei Cranberries. Zombie è una canzone incredibilmente bella, importante, eccezionale, essenziale in un periodo storico di quel
stai
tipo.
Stai fangirlizzando praticamente.
Di brutto. Il capolavoro della band è datato 1994, che non ha vinto per caso, diciamo, premi, ovvero tipo l'MTV Europe Music Award nel 95 nella categoria canzone dell'anno.
Dai, col tema sociale diciamo che ci sta.
Esatto, e ci sono 5 curiosità su questa canzone.
Vai.
La prima è la storia e i riferimenti del testo. Infatti la canzone fu realizzata in un periodo storico particolarmente difficile per l'Irlanda del
sì,
Nord.
Sì, come stavano dicendo prima.
Esatto, e i Cranberries tenevano un tour, mentre tenevano questo tour, due ragazzi, Jonathan Ball e Tim Perry, rimasero uccisi in un attentato dell'IRA a Warrington.
Sì, l'IRA che ricordiamo. L'IRA, sì, l'associazione diciamo di indipendentisti irlandesi. Cinzia, mamma mia.
Scusa, per quanto riguarda invece la storia.
Era per la battuta sull'IRA, erano arrabbiati.
Esatto.
Voleva passare sotto silenzio, quindi continuaci a raccontare.
Per quanto riguarda la storia e i riferimenti del testo, la canzone richiama gli avvenimenti della rivolta di Pasqua del 1916. In realtà però la nostra cara Dolores scrisse il testo voleva riferirsi solo alle morti di Warrington, nel senso che le dice che Zombie fu scritta nello stesso periodo della bomba di Warrington nel Regno Unito. Non riguarda veramente l'Irlanda del Nord, riguarda un bambino che è morto per colpa della situazione dell'Irlanda del Nord.
Dai, questa è la tua prima citazione, è andata bene.
L'ho letta bene, vero?
È interessante anche.
Seconda curiosità invece riguarda un po' le affinità con The Town I Loved So Well. Per quanto riguarda il testo del brano, sono state riscontrate molte affinità con la canzone che ho già citato e non la ridico perché non la so dire.
Quella comunque, di Phil Coulter, esattamente la sua,
che è stata dedicata alla città nordirlandese di Derry. Il luogo fu un po' l'epicentro di tantissimi scontri, nonché sede del tragico Bloody Sunday, di cui abbiamo
Bloody Sunday!
Sono rimaste uccise 14 persone. In entrambi i testi sono presenti riferimenti a bombe e carri armati, e anche se le visioni politiche dei due brani sono totalmente diversi.
Potremmo fare un dibattito, brano contro brano, vai, puntata dibattito.
Mi piace questa cosa. Però c'è anche da dire che i sentimenti di Coulter sono di natura repubblicana.
Aia.
Mentre sullo sfondo della nostra canzone di Cranberries non esiste una vera e propria considerazione politica, non c'è uno schieramento.
Quindi l'arte non è politicizzata, diciamo.
Oh mio Dio, mi fai ricordare.
Vai, continua, sennò tu fangirlizzi troppo. Ne parliamo nel fuori onda.
Esattamente. Altra cosa è canzone contro la guerra, una tradizione radicata nella storia della musica. In senso che Zombie fa proprio parte di questa tradizione musicale e allo stesso tempo vitale per la musica stessa. Si tratta della tradizione delle canzoni contro la guerra, scritte in occasione di un momento drammatico, come appunto abbiamo detto. E nel caso di Cranberries stessi, questa è la prima canzone a sfondo, diciamo, non politicizzato, però comunque che parla di argomenti che sono in qualche modo legati alla politica, in netta contrapposizione con gli altri brani. Un'altra curiosità, se vuoi te la dico al volo, è sul videoclip del brano. Infatti nel videoclip di Zombie viene mostrata la nostra cara Dolores completamente dipinta con una tinta del tutto dorata. La donna è circondata da bambini, così come nell'immagine classica di San Sebastiano. Nel videoclip originale del brano a queste scene si alternano quelle di vita quotidiana, come l'occupazione militare britannica. Tuttavia ne esiste anche una differente, creata diciamo per la distribuzione televisiva.
Ma lo sai che anche i Bad Wolf hanno fatto una cover e tra l'altro dovevano cantarla con la Ordorian, ma cos'è successo? Lei poi è morta. Questo è uno spoiler, ma ne parleremo più tardi con il tono forse giusto. Adesso siamo ancora un po' nel periodo di gloria dei Cranberries e tentiamo di parlare un po' di un'altra operazione
vai,
di
vai,
denuncia
vai.
Che hanno fatto con To The Faithful Departed del 96, un apocalittico pastiche dedicato ai grandi drammi contemporanei, per esempio quello della Bosnia e le tragedie dell'infanzia, quindi in continuità un po' con Zombie, anche se non supportato dalla stessa creatività. Fanno però eccezione dei pezzi come il singolo Hollywood, in cui la Riordan tenta di riprodurre il vocalismo audacissimo di Zombie, quello
quello che abbiamo fatto noi. Ah no,
esatto, ah no. E poi ci sono contrappunti di sintetizzatore e una ninna nanna incantata con When You're Gone. E però i tentativi di rimpolpare il suono con arrangiamenti orchestrali e armonici di chitarra si riescono solo in parte a mascherare qualche passo falso nella scrittura. Ma nel complesso la band irlandese è ancora galla e noi ce l'ascoltiamo. Imagination.
Niente, questa sera va così, ragazzi.
It was
Giorgia.
Ok, va bene, siamo rientrati. Faccio la brava.
Brava.
Allora, stavamo parlando di un periodo un po' difficile, nonostante la canzone super allegra. Mi complimento con me stessa che ho scritto la scaletta con queste discrasie bipolarismi pazzeschi. Comunque il rischio è in agguato per i Cranberries, cara Cinzia.
Dimmi di più.
Ed è quello di ripetere la parabola maledetta di innumerevoli rock band di successo che hanno avuto fama, stress, crisi di nervi, autodistruttiva e boom. Così per alcuni mesi, diciamo, scompaiono dalle scene musicali, si oscurano e rimangono un po' solo sui tabloid.
Ma perché?
Giusto per far parlare un po' di sé.
Cosa è successo?
Il motivo però è la misteriosa malattia della vocalist che aveva costretto il gruppo a interrompere una tournée. Esaurimento nervoso? Anoressia? Solo un trauma a un ginocchio? Overdose di cose varie?
Vabbè, questo
il mistero si è dissolto tra le note di un nuovo album. Il titolo è Bury the Hatchet, sotterra l'accetta, quindi un titolo anche abbastanza positivo, un invito e il nostro modo per dire che ci siamo lasciati tutto alle spalle, dice il chitarrista Noel Hogan. E ci sono state cose che ci hanno fatto male, ma adesso è ora di seppellire il passato e andare avanti con quello che facciamo meglio.
E tu mi hai rubato la citazione, però vabbè.
Esatto, cosa fanno meglio i Cranberries? Cantare queste cose celtiche molto belle. Quindi nei 13 brani di Bury the Hatchet, i Cranberries rinnovano l'alternanza tra melodia e ritmo, emozioni ed energia. E il singolo più fortunato è Promises. Il disco però complessivamente, diciamo, non ha i risultati dei precedenti. e non ha troppo successo commerciale. Nel frattempo Dolores sembra aver però superato la fase psicologica più difficile e si è sposata con l'ex manager dei Duran Duran, il canadese Don Barton, ed è diventata madre di due bimbe. Dai, adesso puoi dire la citazione se vuoi.
Va bene, lo dico.
Devi sentirti Dolores mentre la dici.
C'era troppo lavoro, troppa frenesia, eravamo arrivati tutti al limite. Ora ho trovato l'entusiasmo. Non credo di essere un'altra persona, mi sento solo felice e questo non mi fa più preoccupare di ciò che la gente pensa di me.
Wow, mamma mia.
Basta, io sono Dolores.
E appunto in questo album Bury the Hatchet ci sono però delle canzoni che a me piacciono un sacco, tra cui Just My Imagination che abbiamo ascoltato, ma che sì, tutti noi conosciamo tristemente e associamo non solo al fatto che c'è nella serie TV Streghe, ma che, ragazzi, adesso non so se dirlo, Anna mi ha guardato malissimo.
Dillo.
Questa canzone era nella pubblicità della Lines, quella, cioè, non so se ce l'hai presente, Cinzia, quella sai fare la DJ.
Sì,
e noi qua siamo in radio, probabilmente non ci hanno mai chiesto di fare la ruota al provino qui per Radio Yul, però vabbè, noi la associamo a questo, bisognava dirlo perché un po' di trash
per
fa
forza
sempre bene. Dopo questo aneddoto musicale importantissimo, riprendiamo a parlare con la storia. E diciamo il prossimo album ha un titolo molto carino, Wake
Dici.
Up and Smell the Coffee, esordio con la nuova etichetta MCA Records, e per l'occasione Dolores e soci hanno voluto di nuovo accanto Steven Streets, produttore dei Smiths e dei Blur. Le atmosfere magiche dell'esordi però si sono un po' dissolte e il fuoco sacro dei Cranberries si è affievolito in una serie di nene elettriche un po' banali, e al posto del folk rock degli esordi è rimasto un vuoto involucro pop, anche se ci sono ballate molto belle come The Concept o Carry On e Nina Nanne accattivanti, però diciamo non lo so, un caffè iperzuccherato, quello dei Cranberries, se possiamo usare una metafora.
Esatto. Ma tra l'altro ti volevo dire un'altra cosa prima di mandare la prossima canzone, però Anna non mi guardare male, ovvero il quartetto di Limerick che fa il punto della situazione e dà alle stampe la prima antologia ufficiale che si chiama Stars, che contiene tutti i singoli internazionali, un album track selezionato dai fan tramite un sondaggio sul sito ufficiale e un paio di inediti, ovvero New York. Mi andava di dirlo così, scusate, e Stars. Purtroppo per questa raccolta sono stati fatti alcuni nuovi edit al fine di star, di, diciamo, al fine di stare dentro le 20 tracce a disposizione.
Come noi dobbiamo stare nei minuti che Anna
esatto
ci detta.
E cioè, diciamo che però andrà meglio con la seconda doppia antologia Gold, possiamo dire, che appartiene a una serie dell'Universal Music che per qualche anno si è rivelato una buona risposta all'ancora più fortunata serie, diciamo, linea Essential delle Sony.
Ma tu dici che nelle Greatest Hits ci sarà il pezzo che ci ascoltiamo adesso?
Non lo so, intanto noi non lo ascoltiamo, sì? Oh,
animal instinct to me.
Comunque sì, era stata inserita, cioè io prima ti ho lasciato con il dubbio.
Vai, mi hai lasciato, come si chiama? Animal instinct. Come l'istinto che ci guida questa sera ad ascoltare Gonna Rock Your Mouth con noi che cantiamo.
Esattamente, che forse le smetteranno di ascoltarci per questo, ma comunque, abbandonati al loro destino i Cranberries, cioè abbandonati al loro destino i Cranberries, Dolores.
Guardati un po' in quel posto là i Cranberries, Dolores che fa.
Tenta l'inevitabile carta solista con Are You Listening del 2007. Il problema è che, a differenza di quanto ci si poteva aspettare, non ci sono produttori di chiara fama o maghi, diciamo, di studio da affiancare. È sola anche lei, insomma.
Tutti soli.
È un flop. Non bastano però, diciamo, i rintocchi di piano e le schitarrate di In The Garden o Black Widow a riscattare un po' quella che è una minestra insipida. Quanto hai scritto questa cosa?
Sì, metafore culinarie, avevo fame.
Avevi fame? Vabbè, comunque ci sono ovviamente canzoni importanti, come per esempio Stay With Me, che regala qualcosa
di un po' più
scosta,
carino,
diciamo, esatto. Ma comunque No Baggage, che viene pubblicato da Cooking Vinyl nel 2009, contiene anche Switch Off The Moment, insomma, album, altro album solista, non l'ho detto, scusate. Negli anni della lunga pausa dalla band, comunque Dolores si concede anche alcune collaborazioni con altri artisti come i Jan & Spoon, sarà in ospite infatti nel brano Miller Lover. Diciamo che contiene altri, quello stesso brano contiene altri brani registrati come Midge.
Oh, ma ha collaborato anche con Zucchero, tra l'altro.
Davvero?
Con cui ha cantato una nuova versione di Puro Amore.
In Zoe Co, giusto?
Esatto.
Meraviglioso.
Esatto. Quindi anche un po' di rock italiano ha fatto Dolores.
Meraviglioso,
qua.
Zucchero, scusa, mi hai aperto un attimo il cuore. Oh,
vabbè,
mio Dio.
Poi parleremo della canzone di.
Ma comunque, quando ormai sembrava che Dolores, una delle voci performer più promettenti degli anni 90, si fosse persa in un vicolo cieco, nel 2009 arriva uno scambio di mail tra lei e il chitarrista dei Cranberries. Di lì a breve, infatti, sarebbe nato un tour che a sorpresa fu un buon successo.
Boom! Da qui c'erano anche molti giovani tra il pubblico.
C'eri anche tu? Ah no, non eri ancora nata, mannaggia.
No, vabbè, nel 2009 non sono così giovane.
Diciamo,
insomma,
che non eri nata rocchettaramente.
Vai.
Dai, su,
comunque
via.
Sia, continuiamo a parlare del tour. Tra l'altro c'è un disco nuovo
di Zecca, infatti, prodotto ancora una volta da Stephen Street, anticipato un po' dal frizzante singolo Tomorrow. Sempre il bilico un po' tra i Sundays e gli Smiths.
Sì, che tra l'altro nel fuori onda stavamo commentando, ma i vocalizzi di Dolores sono molto simili a quelli di Morrissey,
esatto,
degli Smiths.
Degli Smiths, esattamente. Diciamo che alcuni degli album, Rosie se si chiama, scusate, che arriva nei negozi nel primo trimestre del 2012, in varie edizioni, con bonus track, insomma, ogni edizione è diversa a sé perché a loro piacevano fare così. Si allega un secondo CD con una carrellata di successi registrati dal vivo nel 2010 a Madrid. Nel corso di una trasmissione che si chiama Taratata.
Taratata, vabbè, comunque.
Eseguono dal vivo ancora come di un brano dei Cure, ovvero In Between Days, tratto dall'album di Head of the Door.
Io ho gli occhi a cuore in questo momento, comunque andiamo avanti.
C'è da dire che dopo la sbornia delle indie disco e del ritorno alla New Wave anni 80, i Cranberries sono tornati a fare quello che hanno sempre saputo fare meglio, ovvero scrivere ballate malinconiche ma genuine e alternate.
A farci piangere.
Di energia. No, ho detto neanche di cose di energia, dai.
A farci piangere, a farci un po' cantare.
Va bene,
dai.
Così. Più di un passaggio funziona bene. Infatti Tomorrow, nonostante le rime alquanto scontate, come per esempio Tomorrow will be too late, I wish I could change the date, wow, si conferma un frizzante.
Cos'è una di quelle rime tipo stasera mi butto, adesso succede di tutto, cioè non lo so.
Oddio.
Vai, vabbè. Ma comunque andiamo veloci che il tempo passa.
Imagination, altra appunto molto important.
E beh, quindi Roses è un buon successo, ma adesso io arrivo, visto che abbiamo nominato Morrissey, e abbiamo nominato gli Smiths, ti dico una curiosità, lo sai che nel 2009 Dolores si è messa anche con un gruppo chiamato Dark, in cui vi era l'ex bassista degli Smiths, Andy Rourke, che dopo aver mollato Morrissey e Marr, i due altri membri degli Smiths, si è defilato, e c'era anche questo tale Ol Koreszewski, che poi sarà il suo suo compagno dopo il matrimonio di 20 anni con Don Barton dei Duran Duran, che è purtroppo finita. E questo questi Dark facevano un rock pop un po' plumbeo, un po' tardo novecentesco, gotico, insomma, molto interessante da ascoltare. E hanno avuto tantissime collaborazioni, per esempio con i James, con gli U2. E nel mondo maschilista del rock, questa Dolores, che non urlava per farsi sentire come il resto dei rockettari, come aveva davvero un sacco di successo. Quindi, però ripartiamo a parlare dei Cranberries, che sono tornati insieme dopo questa parentesi sui Dark che mi piaceva fare.
Esattamente, la band impara sicuramente dagli errori del passato e confeziona un disco asciutto, senza le lungaggini che hanno un po' diciamo, appesantito le loro canzoni meno brillanti, se così possiamo dire. Nel corso dell'ultimo tour la stessa band si è stupita di quanti giovani che hanno ascoltato Zombie e Linger da piccoli, magari grazie ai dischi acquistati dai genitori, dai fratelli, dalle sorelle più grandi, infatti fossero tra il pubblico, come dicevamo prima. Segno che l'appeal della loro proposta è ancora intatta, diciamo, è ancora funzionante rispetto un po' all'apatia emersa dalle prove più recenti.
Ma proprio perché sono giovani, che fanno?
Ma vanno a Sanremo!
Mamma mia!
2018!
Tipo i livelli degli ultra, adesso arrivano gli alieni, una navicella spaziale, non lo so, attirata da noi. Questa appunto era Tomorrow, quella col testo profondissimo che dicevamo prima, ma che comunque è molto orecchiabile, a me piace. E allora, prima della fine della storia dei Cranberries, che abbiamo un po' spoilerato prima, c'è spazio per un ultimo capitolo.
E diccelo quest'ultimo capitolo.
Mike Hogan, Noel Hogan e Fergal Laurel ricevono le demo delle parti vocali registrate da Dolores per In The End il 15 gennaio 2018. Tu non sai che soltanto poche ore dopo, insieme al resto del mondo, avrebbero ricevuto la notizia che Dolores era stata trovata annegata in una stanza del London Hilton nel più tragico Blue Monday del rock irlandese.
Oh mio Dio.
E qui ci stava il colpo di tosse perché anche perché i miei polmoni mi dicono devi essere triste per Dolores. E tu sai che la cantante, la frontman dei Cranberries, si trovava a Londra con la band per registrare una session. E la famiglia ha chiesto in questo caso la massima riservatezza, giustamente, e le cause non vengono rivelate. Si parla di una lunga malattia, ma non, niente, lascia niente lasciava presagire, diciamo, questo epilogo. I fan si riversano in rete e si scopre così che dopo oltre 20 anni i Cranberries sono stati a loro modo una band generazionale. Dolores, che aveva 46 anni, nella sua è stata trovata nella sua stanza con 5 piccole bottiglie di liquore, Madonna, tipo quelle che si trovano sugli aerei, sì, presumo, sì, 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 una bottiglia di champagne e oltre a diverse confezioni di farmaci. Beh, quindi la senso, causa di overdose è un po' là che fa capolino, come in tutte le puntate di Gonna Rock Your Mouth, praticamente.
Vabbè.
I test hanno dimostrato che la Oriordan aveva assunto solo le dosi prescritte, però alt, quindi non pensiamo subito male, ma che aveva un tasso alcolemico abbastanza alto, non poteva guidare forse. E Dolores aveva avuto problemi con l'alcol per diverso tempo, oltre alle varie malattie. Ma non solo, nel 2014 gli era stato diagnosticato un disturbo bipolare, quindi...
Wow.
Bella difficile, Dolores si porta dietro il nome nomen, forse. E dopo la sua morte era stata valutata l'ipotesi anche del suicidio, penso un po', in relazione al fatto che a settembre aveva scritto una lettera di addio. E gli psichiatri che seguivano il suo caso hanno affermato che nei giorni precedenti alla sua morte Dolores però fosse di buon umore e che non avesse pensieri di quel tipo.
Era la pace prima della tempesta.
Probabilmente.
Non lo so.
Qualche mese dopo, in ogni caso, i restanti membri del gruppo fecero vedere alla stampa che avevano ultimato il disco, quindi un'eredità di Dolores è rimasta e che i Cranberries non sarebbero mai più esistiti, ma che l'ottavo disco ci sarebbe stato ed è il loro migliore da una ventina d'anni a questa parte, forse da Zombie poi è il migliore. E certo, in retroscena aiutano la cosiddetta lacrimina a fare capolino, soprattutto magari in Lost, dove si possono sentire gli ultimi vocalizzi della Oriordan, oppure Wake Me When It's Over, che ammicca un po' a quel rock di Zombie, o Catch Me If You Can, che non è il film di Steven Spielberg ma è una canzone, una cosa filmica, la dovevo dire per tenerci buona Anna.
Ha fatto la faccia strana, però non so se è felice oppure no.
Vabbè,
no, per niente, ok.
Non ti piace Catch Me If You Can? Male.
Ti piace? Però
qui stavi interpretando i gesti.
No, mi piace, ma sono rimasta triste perché non era ispirato a Steven Spielberg.
Ah,
questo.
Ok, ok.
Vabbè, abbiamo sentito anche la voce della nostra Anna e questo per condurci al fatto che in streaming l'album ha un sacco di successo, tra cui anche si può annoverare la title track In The End. Comunque sono tanti gli argomenti.
Sì,
che...
e questo te lo dico io, ferma, te lo voglio dire io. Dei critici stai per parlare, vero?
Esatto.
Sono tanti infatti gli argomenti utilizzati tra i critici più spocchiosi per sminuire i Cranberries, alcuni dei quali anche condivisibili, possiamo dire. Potremmo senz'altro concordare con con chi li definisce una band incapace di reggere un intero disco, ma sarebbe non si può però negare la bellezza di così tante,
diciamo, poche canzoni belle ma buone,
esatto.
Molto buone.
Infatti un blend unico e dolcissimo come quello dei migliori whisky irlandesi. Non fa eccezione infatti In The End, che ha i suoi momenti meno incisivi, comunque canticchiabili, ma chiude degnamente e commossamente, si può dire. È un po' un'epoca indimenticabile,
l'epoca Cranberries.
You, I'm not. feel I'm dwelling in the past. I know the time is moving fast.
Non hai da cantare, ma qui c'era
non
un basso.
Non ho da cantare.
Qui c'era un basso bellissimo.
Qui c'era un basso bellissimo, ma questa canzone mi ha un po' ucciso il morale, perché se pensi a quello che abbiamo detto prima, sì, ossia no, che lei ha registrato le sue demo vocali e poi, poi tutto quello che è stato aggiunto, penso, sotto la sua voce, sotto quello che avevano, perché chiaramente lei non poteva fare altre.
Ti immagini il dolore.
E poi tutto questo è la demo.
Esatto.
Tu stavi dicendo una roba super trash.
Sì, esatto. Hai fatto bene a bloccarmi.
Sarebbe stato interessantissimo. L'ultima deriva, diciamo, un po' spensierata anche nel panorama mortifero che si è creato. Ma no, noi siamo vive qui stasera su Gonna Rock Your Mouth Radio Yulm, o no?
Esattamente. Sì. E allora io con questo nuovo con questo nuovo fervore, cose che hai detto.
Questa verve importante.
Artistica. In realtà ti dico che ci dobbiamo già salutare.
Ma no, dai, io mi ero svegliata. Secondo me questi interventi sono stati un po' abbacchiati, un po' tristi, perché sapevamo già come andava a finire la storia.
Colpa tua che ci hai spoilerato all'inizio. Non dovevi spoilerare all'inizio.
Esatto, ho spoilerato all'inizio, quindi il morale della puntata ha fatto puff.
Però sicuramente, sebbene la puntata sia stata triste, secondo me bella. I Cranberries, grande voce,
cioè. Grande voce, e anche la parte strumentale non è male, infatti. Anche se vabbè, Dolores,
allora c'è da dire, io devo tornare un attimo su Zombie a dire che il basso di Zombie è un po' una palla. Cioè nel senso, è sempre uguale, raga.
Quindi tu dici, se non ci fosse lei che fa tutte le cose Zombie, sarebbe tutto.
Lo dico da bassista, voi sapete che io sono bassista, io amo il basso, però quattro note sempre uguali. Cambia soltanto il ritmo a un certo punto, ma sono quattro note sempre uguali.
Quindi dici, meno male, vabbè, dai, se fosse tutto virtuosistico, vero, probabilmente sarebbe, ci sarebbe un po' di confusione.
E va bene, prima di tirarmi contro tutto il resto del pubblico dei Cranberries, io direi che ci possiamo salutare. Ci potete ascoltare la replica in replica sabato, ci potete ascoltare in podcast da domenica.
E ci sono gli articoli che potete recuperare appassionatamente, scritti anche da Anna nelle scorse settimane.
Ogni tanto anche Anna compare nella parte scritta, rubando il posto a Giorgia.
Esatto, rubandomi il trono, no, scherziamo.
Ma detto questo,
ovviamente,
ragazzi, noi ci salutiamo e ci sentiamo la prossima settimana.
Let's rock! E passiamo alla parte più seria di questa puntata sui Cranberries, puntata triste, ma che ha anche una parte dove parliamo come sempre di una canzone significativa. Questo rock Between the Lines, e la canzone che abbiamo scelto è Dreams, il singolo di debutto dei Cranberries, seconda traccia dell'album Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We. Questa volta che siamo seri sono riuscita a dirlo
correttamente.
Il titolo di quest'album nel 1993. La canzone è scritta da Dolores O'Riordan e da Noel Hogan è stata utilizzata nelle colonne sonore dei film Mission Impossible, C'è posta per te, quindi commediona romantica, nonché nelle nuove avventure di Flipper, Karate Kid 4, La bellezza del somaro e Hong Kong Express. Qui dovevamo essere serie, ma diciamo oscilliamo tra serio e non serio.
Come sempre, del resto.
Ti piace?
No, ritorna serio.
La sua voce è la voce di Dolores, qui è ovunque, assomiglia ad un cuore smembrato che pervade tutto e continua a pompare sangue con una violenza dolce e mai sentita prima. Ti strozza, ti fa contorcere e mentre lo fa però ti chiede di sorridere. Ma tu sei anche... sorridi volentieri, insomma, e vuoi che non te lo fai chiedere due volte. E c'è una donna che sogna, la protagonista, e che canta per te e non dovresti farti pregare di sognare.
Ma alla fine Dreams parla proprio di questo, della vita che cambia ogni giorno, che continua a picchiare anche dopo il suono della campana, e di una donna che scopre un po' il fianco di nuovo, perché non si perde mai, perché siamo i soli padroni dell'universo, di nuovo perché, come ci dice la cantante, è impossibile ignorarlo, parli dell'amore ora e sempre. Anche dopo che tutto si è spento, come Dolores, anzi soprattutto dopo, infatti l'amore è l'invitato che rimane quando tutti hanno già abbandonato la festa.
La mia vita cambia ogni giorno, in ogni modo possibile, e nonostante i miei sogni non è mai piatta come sembra, mai piatta come sembra. Lo so che mi sono sentita così anche prima, ma ora lo sento anche di più, perché viene da te. Allora apro gli occhi e vedo che la persona che va alla cieca sono io. Un modo differente di essere. Voglio di più, impossibile ignorarlo. È impossibile ignorarlo. E allora i miei sogni si realizzano. Impossibile non farlo.
E ora ti parlo apertamente. Hai il mio cuore, quindi non ferirmi. Di tutto quello che non ho saputo trovare, parlami, mentre sorprendente, così comprensivo e così gentile. Sei tutto per me. La mia vita cambia ogni giorno, in ogni modo possibile. E nonostante i miei sogni non è mai piatta come sembra, perché tu sei un sogno per me, un sogno per me. Rock, 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 rock,